Beh, quando ci si accosta, quando la nostra attenzione si rivolge a una cultura profondamente distante, non solo dal punto di vista geografico, è facile che lo sguardo d'insieme semplifichi e riduca aspetti che, visti più da vicino, risultano enormemente più complessi e sfaccettati. Il Giappone spesso, ma soprattutto dal punto di vista letterario, risente proprio di questa semplificazione ed è forse proprio per questa ragione che di recente è uscito un libro, è uscito per Einaudi, che va nella direzione opposta. Si tratta di Storia della letteratura giapponese dalle riforme Meiji all'era digitale, un lavoro che raccoglie le riflessioni più aggiornate fin qui fatte sul vasto mondo letterario di un paese multiforme e in continua trasformazione. A curarlo è Luisa Bienati, docente di letteratura moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, traduttrice e specialista. La sua specialità riguarda la letteratura giapponese e coreana. Luisa Bienati, che è stata intervistata da Marco Pagani. Sentiamo.
Professoressa Bienati, il libro di cui parliamo, da lei curato, è un lavoro collettivo, un'opera collettiva che copre circa un secolo e mezzo di letteratura giapponese. È un periodo in cui il Giappone attraversa trasformazioni molto rapide e spesso anche molto violente e passa dallo stato feudale alla potenza industriale moderna. Che approccio avete seguito per organizzare i contenuti del libro?
Allora, grazie della domanda e di aver sottolineato che è un volume collettivo. Questo penso sia uno degli elementi più significativi dell'opera, perché grazie al numero anche di specialisti della materia che oggi ci sono, è stato possibile affidare a colleghi che hanno fatto ricerca e che hanno studiato questi temi delle parti che riguardano proprio autori o movimenti letterari o periodi di cui loro sono specialisti. E questo lo voglio sottolineare perché rispetto anche alle storie della letteratura precedenti, tra l'altro un paio le avevo anche curate io, la novità di questo volume sta proprio nel fatto che ci sono, grazie a queste nuove competenze acquisite, ci sono dei capitoli, delle parti che non avevano mai avuto prima un grande rilievo. Le faccio degli esempi. Chiaramente il periodo Meiji, quello che appunto lei ha citato come il periodo di grande cambiamento, è sempre entrato in qualsiasi storia della letteratura, come anche autori riconosciuti, non so, Mishima, Tanizaki, Natsume Soseki, sono tutti autori che sicuramente non si possono omettere. Però c'è una parte interessante, ad esempio sul periodo Taisho, sulle avanguardie, sul teatro, sulla letteratura e sulla cultura di massa, e una delle parti secondo me più nuove è quello che riguarda la letteratura del periodo bellico. Di solito il periodo della guerra è stato studiato, sì, però è un po' una cesura, diciamo, no, tra un prima e un dopo. Qui nel volume c'è invece una parte importante che racconta sia cosa è successo nel periodo cosiddetto della Valle Oscura, cioè quando c'era una politica di repressione anche della letteratura, di censura, e poi cosa è successo nel dopoguerra. Quindi non solo la letteratura della bomba atomica, di cui mi sono sempre occupata, ma anche proprio di quali sono state le diverse reazioni letterarie dopo la sconfitta del Giappone. Sempre rimanendo in questo ambito, abbiamo dato un notevole spazio alla letteratura contemporanea. Chiaramente parlare del contemporaneo è sempre difficile, però è quello che chiedono i lettori, che chiedono i miei studenti. Effettivamente noi volevamo dare una mappa anche del contemporaneo, perché sappiamo che ci sono tantissime traduzioni adesso di letteratura contemporanea, ed è un po' anche quello che dico sempre agli studenti. Vi può capitare in mano un testo che magari non è un testo importante o fondamentale o particolarmente significativo, e quel testo può aprirvi nuovi orizzonti o può chiuderveli perché magari non vi è piaciuto e dite vabbè, allora questo autore io non lo studio più, no? E quindi la mappa mi dà proprio questa idea, no? È quello che appunto anch'io cerco di fare, di dire almeno cercate di capire anche dal punto di vista cronologico dove inserire e in quale contesto inserire i libri che potete leggere, che appunto oggi sul mercato sono tantissimi.
Com'è cambiato negli anni il pubblico potenziale di una storia della letteratura moderna giapponese?
Allora, è molto cambiato, come sono cambiati anche i nostri studenti, nel senso che prima era un pubblico molto accademico o pochi amanti, diciamo, della letteratura. Adesso abbiamo un pubblico molto molto ampio di lettori, appunto, non specialisti che cercano appunto una mappa, o anche di giovani che magari si sono avvicinati al Giappone attraverso manga, attraverso la cultura popolare, o anche giovani liceali che adesso studiano giapponese a scuola e che vengono introdotti in questo mondo che sicuramente è affascinante, quindi appunto dargli degli strumenti per noi è molto molto importante. Questo è un libro, è nato anche dal confronto con dei colleghi stranieri che hanno scritto in altre lingue storie della letteratura. Abbiamo fatto un workshop insieme a Berlino mentre questo volume era in gestazione e quello che abbiamo notato, la differenza anche nei vari paesi di queste storie della letteratura, perché seguono molto anche le scelte editoriali di cosa tradurre. E quindi quando noi vogliamo, chiaramente, come le dicevo prima, ci sono autori che non si possono mettere, però altre scelte sono fatte anche per venire incontro ai nostri lettori, perché sappiamo che magari ci sono scrittori o scrittrici che hanno avuto molto successo in Italia e quindi il lettore si può ritrovare. In questo senso le scelte sono state un po' orientate anche a questo. Io curo per Marsiglio da tanti anni la letteratura universale Marsiglio nella sezione Giappone e tutti gli anni pubblichiamo 2 o 3 volumi. Quello che uscirà tra pochi mesi è il secondo volume di un progetto sulla poesia, quindi un'antologia di poesia tra il XII e il XIV secolo. E mi dicevano che non è ancora in stampa, ma è già prenotato
Ah, che
oltre
bello.
ogni. Quindi, no, per dire, anche la poesia medievale, che se me l'avessero chiesto, anch'io avrei detto, ma forse solo amanti, specialisti, o. E invece no, c'è un pubblico ormai che è anche molto preparato, devo dire. Ci sono, ho conosciuto gruppi di lettura, circoli letterari che propongono proprio un approccio, se vogliamo, diretto alla letteratura, quindi magari non mediato da studi critici, non mediato da uno studio della lingua o della cultura, però c'è un interesse effettivamente grande, nei confronti di questi testi.
Lei citava la letteratura della bomba, che è uno dei suoi ambiti di ricerca. C'è un filo,
Sì.
secondo lei, che lega la letteratura della bomba alla letteratura del dopo Fukushima? O meglio, in altre parole, c'è una maniera peculiare in cui la cultura giapponese, attraverso la sua letteratura, reagisce e metabolizza ed elabora le grandi tragedie collettive?
La letteratura della bomba atomica e la cosiddetta letteratura post-Fukushima sono ovviamente molto legate, come sono legate anche ad altre letterature di altri disastri avvenuti in Giappone, c'è cioè proprio una letteratura, diciamo, della catastrofe. E la cosa che mi piace sempre sottolineare di questi testi è che quasi sempre sono testi di rinascita, cioè sono testi che ti fanno vedere come attraverso i piccoli gesti quotidiani, attraverso le relazioni, attraverso la cura, si cerca di riportare a una normalità una situazione che è stata devastante. E questo è, come dire, un messaggio anche molto rassicurante in una letteratura che è veramente difficile da affrontare. Cioè io ho tradotto anche vari testi di letteratura della bomba atomica, però capisco che il lettore sia un po' refrattario, no? Cioè preferisce non pensare a queste cose e magari leggere della cerimonia del tè o dei fiori di ciliegio. Però purtroppo questo fa parte della storia e anche della storia letteraria del Giappone. Quindi, secondo me, la cosa da sottolineare è che in entrambi i casi, anche da parte degli scrittori contemporanei, c'è stata una grande presa di coscienza e una grande assunzione di responsabilità anche di autori che magari non si erano mai impegnati nel sociale o in lotte contro il nucleare o cose di questo genere. E quindi sono momenti sicuramente importanti, tant'è che la letteratura post-Fukushima vuol dire tutto quello che è stato scritto dopo,
Beh, sì.
cioè mentre la letteratura della bomba atomica è proprio circoscritta, no? La letteratura post-Fukushima è molto più ampia, perché devo dire che quasi tutti gli autori, direttamente o indirettamente, hanno narrato, questi eventi. E a differenza della letteratura della bomba atomica, che è in certi testi molto realistica, perché doveva proprio raccontare cosa avevano visto, cosa avevano vissuto, quella di Fukushima usa molto testi più astratti, usa molto anche l'omissione spesso, perché le immagini ormai arrivano dappertutto. E la novità di questa letteratura è che è stata molto, molto spesso trasmessa senza mediazioni. Cioè, ad esempio, un poeta che ha lanciato, dice, come pietre le sue poesie utilizzando Twitter. Quindi testi immediatamente letti in tutto il mondo. Quindi c'è proprio anche un diverso modo di produzione e di fruizione di questa scrittura.
Ecco, rimaniamo su questo elemento. Sappiamo come in Giappone sia arrivata prima in maniera anche più pervasiva, più intensificata la rivoluzione digitale rispetto all'Europa. È un paese molto digitale. Questo che conseguenze ha avuto sul modo in cui si scrive e si legge?
Allora, io vedrei una fase in cui c'è stato forse un po' un ritardo, nel senso che io ricordo tanti anni fa, quando c'erano i primi portatili, era difficile col giapponese riuscire a scrivere. Io ricordo aver visto un aneddoto di aver visitato un grande quotidiano giapponese dove lavoravano proprio con i timbrini carattere per carattere, no? Digitalizzare questo è stato ovviamente possibile, adesso si scrive con i cellulari, si scrive in ogni modo ed è stato un grandissimo passo avanti. Quando è stato superato lo scoglio della scrittura, allora a quel punto sono veramente esplosi, nel senso che ad esempio hanno inventato i cosiddetti Keitai Shosetsu, i romanzi scritti al cellulare, che per un certo periodo hanno avuto grandissima diffusione, su queste
Scritti al
forme
cellulare per
poetiche.
il cellulare,
Sì.
quindi?
Eh sì, certo, sì, proprio brevi e con una tipologia particolare, appunto, legata proprio alla scrittura. Anche prodotti letterari molto immediati, molto veloci, facilmente fruibili, superando quello che è sempre stato un grande scoglio tradizionalmente, cioè la differenza, diciamo, tra una letteratura alta e una letteratura popolare, che è arrivata fino quasi ai giorni nostri. Adesso è impossibile fare questa distinzione, cioè è una letteratura molto dinamica, in continua trasformazione. La difficoltà forse è proprio capire quando si parla del contemporaneo, cosa entrerà nel canone, cioè cosa resterà di questa letteratura, però non c'è dubbio che è estremamente originale.
Prima di salutarci così in 30 secondi, cosa secondo lei non abbiamo capito ancora della letteratura giapponese? Qual è secondo lei un pregiudizio, magari una cristallizzazione che più di altre fatica a essere superata in Occidente?
L'esotismo. Meno di 30 secondi.
Professoressa, grazie.
Grazie a lei.
Grazie mille. Ed era Luisa Bienati, ordinaria di letteratura moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, intervistata da Marco Pagani. Luisa Bienati, curatrice del volume Storia della letteratura giapponese, dalle riforme Meiji all'era digitale, che è stato da poco pubblicato per Einaudi.